Ecco, Don Fabio è arrivato qui tra noi. Don Fabio arriva dalla parrocchia di Santa Francesca Romana a Roma. Alcuni di voi forse lo conoscono già, Non è soltanto parroco, ma anche una passione particolare per i giovani, per il Signore, per il Regno di Dio. E quindi ha cercato di pensare, di capire come aiutare i giovani ad avvicinarsi alla fede. È stato questo, mi pare, se non sbaglio, un po' il percorso che lo ha spinto a organizzare poi tutto il cammino dei 10 comandamenti, a partire dai fondamentali, Quindi abbiamo chiesto a lui di aiutarci veramente a entrare, a scoprire qual è questo dono che abbiamo nelle nostre mani e come accoglierlo. Grazie a te, se preferisci parlare da in piedi.
Grazie. Grazie. Confesso di essere molto emozionato per il posto straordinario in cui stiamo, perché penso che tante volte noi viviamo la nostra vita un po' così, come se fosse una caterva di cose che ti capitano così, ma una dopo l'altra, senza molto senso. Invece tutto ha senso, tutto è provvidenziale. Venendo qui mi sono reso conto che io sono nato da mio padre e mia madre, io sono quinto di 6 figli e proprio oggi, 29 ottobre, è l'anniversario del matrimonio dei miei genitori, che si sono sposati qua a Assisi e che hanno desiderato tutta la loro vita avere un figlio prete, e io sono un po' il frutto di questa cosa qua, e allora un pochino un applauso a mio padre e mia madre, che sono stati i primi cristiani che mi hanno insegnato la fede. Allora, io vi devo parlare di questa cosa qua, no? Del dono più grande. Mi sono trovato un pochino prima in imbarazzo per capire. Così, perché noi abbiamo il problema che molto spesso andiamo avanti un po' per astrazioni, no? Diceva qualcuno che il mondo in fondo si divide in due tipi di persone, gli astratti e i concreti. Gli astratti così parlano di aria fritta e finiscono per essere così, un po' per dire quello che gli pare, perché con le astrazioni ti giochi le cose come ti va. Perdonate, io parlo con accento romano, perdonate, ma cioè, poi mi allargo pure, insomma, non chiedo scusa di questo, ma insomma, cioè, un tempo parlavo italiano, poi dopo 19 anni che sono prete e devo, come dire, vivere in mezzo a gente romana, cioè io così ho preso il linguaggio dei villici, malgrado i miei genitori siano marchigiani, infatti un po' il legame per venire qui, sei stato chiamato qui, la mia amicizia con padre Andrea della provincia marchigiana. Dicevo, noi potremmo adesso metterci a fare una disamina molto astratta, no? Parlare un po' di cose così, un po' teologiche, così. Io non so buono a fare queste cose, non ci riesco. Io ho bisogno di... io parlo come Magno e si vede che Magno bene, per cui mi piace parlare di cose che stanno un po' nell'ambito della... fra le molte grazie che Dio ha fatto alla mia vita c'è stata quella un pochino di darmi la immensa fortuna di studiare al Pontificio Istituto Biblico e di poter un pochino stare un po' più a contatto con la scrittura. Allora, il problema è il dono più grande, il dono, e logicamente mi sono chiesto quale parola di Dio poteva aiutarci a capire questa cosa qui, quale riferimento biblico poteva essere da fondamento a un argomento di questa cosa, appunto per non andare a spasso e parlare di aria fritta, ma spiegare un evento, un fatto, una cosa concreta, e potere da questo diciamo capire quello che ci può servire a noi. È un problema di fondo quello del dono, quello di un regalo. Sotto c'è il verbo dare, donare, dare, soprattutto nel greco che viene usato per scrivere il Nuovo Testamento, le due cose coincidono. C'è l'uso appunto di questo verbo che implica il fatto del dare, no? Uno che ti dà. C'è un problema fondamentale per capire il problema del dono, dei regali, è questo: se tu ti metti al mercato a vendere mele, se metti un prezzo un po' più alto degli altri, forse qualcuno ti scarta, forse alcuni ti scelgono, perché pensano, siccome costano di più, sono più buone. No, semplicemente hai messo il prezzo più alto. Ma c'è un sistema per non vendere proprio niente, perché se le dai gratis, allora non ti acchiappa nessuno. Allora te le lasciano tutte lì. Perché i doni non li crede nessuno. I regali è difficile credergli. È difficile pensare che qualcuno ti regali qualcosa. Infatti a Dio gli tocca scegliere un'altra strada. Perché ci aveva provato, no? Aveva iniziato così, cioè si era organizzato così. Mo faccio l'uomo, gli regalo una moglie, gli regalo un posto fantastico, li metto in mezzo a una cosa meravigliosa, e questi che hanno pensato che c'era la fregatura. C'è la fregatura, un po' esse così. E allora guarda, peraltro ti dono anche una cosa, cioè non ti do solamente il fatto che ti regalo un giardino meraviglioso, una situazione paradisiaca, infatti era il paradiso proprio, così, no, te regalo pure sapienza, ti dico pure quello che è meglio non fa, cioè perché guarda, questo è meglio non farlo, cioè perché quando lo fai butta male, se non funziona, non gira bene, te può far male, può soffrire, viene un mar de panza da paura, guarda, questo è un tuo magnà. Eppure questo è un regalo, guarda, perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti, non è un'imposizione, è sapienza. Ma che te sta mangiando? Ti mangiassi, guarda, ti ho dato questo posto fantastico, però te devo dire, guarda, qui c'è sta un burone, può sembrare che zompi, no, se zompi te sgari, proprio ti fai male, insomma, meglio di no, guarda, meglio, non t'ho fatto le ali, per cui non ce l'hai, per cui è meglio che non te lanci, no? Così. Allora, le tante cose a cui poteva attaccasse, il maligno, se, è così, c'è la fregatura. Sta a sentì, zio, c'è sta la fregatura, non te fidà, trasgredisci, non è un regalo, è un'impiombatura, Non è un regalo, che c'è sta la fregatura, ma se può, ma tu credi veramente che te tratta così bene? Ma può essere? Ecco, questo sospetto è il dramma dell'uomo. Cioè, l'uomo ha questo problema, no? Ai regali non ci crede. E siccome provando così, che te regalo tutto, tu dubiti, allora Dio gli tocca fare un'altra cosa, gli tocca scegliere un'altra strada. E questa un po' è una cosa che succede in un dialogo, come in altri luoghi, in altri momenti, c'è una situazione, eccolo, mi illumino d'immenso. E adesso veramente non vedo più niente. Ecco. Allora, scusa. Allora, no, no. poi ci si abitua. Appunto, alla luce certe volte poi ci si abitua, uno la piglia per penombra, invece è luce. Allora, quindi c'è un momento in cui io prendo questo testo che è dal Vangelo di Giovanni, che logicamente mi sembra, cioè, forse proprio era implicato proprio da chi ha pensato questa tematica, proprio questo riferimento proprio a questo testo, mi sembra, o giù di lì, grosso modo a questa tematica. C'è un dialogo che fa Gesù con una donna e che ci può servire un po' per capire il punto. Io vorrei provare a dirvi una cosa, non so se gliela faccio, e attenzione, se Dio a me mi ha fatto tanti doni veramente, uno non mi ha fatto, il dono da sintesi, proprio niente, è uno schifo totale proprio. Io ci provo, io non so sintetico, so tutto naturale. Allora, sto nella Basilica Superiore di San Francesco e faccio il buffone, mannaggia, ma quanto purgatorio dovrò fare, mannaggia. Vabbè, niente, non c'è proprio speranza. Allora, c'è appunto un testo che è un dialogo. Ripeto che ci può servire un po' perché si sgrana sto dialogo in una maniera. Non lo vedremo tutto, perché se dovessi affrontare questo testo per intero vorrei almeno tre giorni, ma senza esagerare. Una settimana su questo testo se verrebbero degli esercizi splendidi. E allora vediamo solamente proprio l'inizio, perché lì c'è questo linguaggio, cioè lì c'è proprio questa cosa qua di cui penso sia utile parlare. Allora, a un momento, siamo all'inizio del capitolo quarto del Vangelo di Giovanni, a un momento ci sta una strada che deve fare Gesù e fa una deviazione. Doveva passare, poteva passare per certi posti e invece passa per altri. Lui sta tornando da Gerusalemme, dove ha fatto un macello che a metà bastava, cioè è andato lì, si è messo a menare persone, una cosa proprio un buzzurro da paura. Sì, ha buttato per terra i soldi non si buttano per terra. Quello è il gesto più irrispettoso che fa. Allora i sacerdoti, quelli che lì da quelle parti quel mercato gli conveniva avercelo, se imbufaliscono, e allora parte tutto un odio contro di lui. Poi c'è un altro tizio che va da notte tempo a parlare con lui, Nicodemo, che va lì, non è che si capiscono molto, intanto lui gli dice delle cose, poi queste te zippi dopo, guarda, queste te capisci piano piano. Nicodemo ci metterà tutto il Vangelo a capire, arriverà ai piedi della croce a capire. Mo ho capito quello che voleva dire. Succede spesso così, che Dio ti dice una cosa, poi ci metti una vita a capirla, e quando hai capita ha fatto un'opera in te questa cosa qua, no? E allora lui torna da Gerusalemme, dove appunto ha vissuto queste robe qua, e può passare per una strada classica, la Transgiordania, passa un'altra, perché di fatto c'era un problema, lo dico prima, anche se questo immagino siano cose che vi siano già state spiegate, però abbiate pazienza, può essere che qualcuno queste cose non l'ha mai sentite spiegare, però insomma, cioè, c'è un problema che c'ha Gesù in quanto giudeo. Lui è discendente di Davide per parte di padre putativo, Giuseppe che gli ha donato la sua discendenza, e è un giudeo senza ombra di dubbio, e la condizione del tempo riconosceva l'esistenza di una setta che c'è ancora peraltro, la setta dei Samaritani. Questi qua sono così, come dire, i fratelli separati, diciamo così, una mezza specie dei protestanti, però no, noi con i protestanti